Caro amico, con questo incontro del primo mercoledì di febbraio vorrei cominciare con te delle riflessioni sulla pace. Data la brevità del tempo del nostro colloquio, è impossibile che possa essere esauriente su un tema così grande, difficile, oggi e forse sempre drammatico. Faccio appello pertanto alla tua sensibilità e alla tua disponibilità, per non restare reciprocamente delusi. Tu, nel non seguirmi ogni mercoledì a quest'ora, io nella frammentarietà inevitabile del discorso, dato che devo dirti appena un pensiero per volta e il resto rimandare all'incontro del mercoledì seguente. Spero che l'amicizia ci aiuterà a comprendere. Il vero amico intuisce anche attraverso i silenzi dell'amico. L'amico continua da sé i discorsi dell'amico. Confido dunque che tu stesso, che mi ascolti, arriverai anche là dove forse io non posso arrivare, costretto nella tenaglia dei minuti contati e intimorito dalla complessità e gravità del tema. Un'altra cosa. I pensieri che ti comunico li ho espressi sotto forma di preghiera. Io ho paura a parlare della pace perfino con me stesso. Una cosa così delicata, così fragile, così rara, che non la considero in potere degli uomini. Gli uomini non sanno neppure cosa sia la pace. La cosa più sognata, la sola cosa necessaria, la conquista più difficile e più urgente. Ed è proprio questo che mi spinge più a pregare per la pace che a discutere sulla pace. Io non credo che si possa raggiungere la pace senza Dio. Anche Cristo, quando ha voluto affidare il suo testamento agli uomini, la sua ultima volontà, un testamento di unità e di pace, si è messo a pregare. Padre, fa che gli uomini siano una cosa sola. Padre, fa che gli uomini si amino, siano consumati nell'amore, e allora il mondo crederà che tu mi hai mandato. E dunque, sull'esempio di Cristo anch'io mi sono messo a pregare così. Perché, Signore, gli uomini non fanno pace? Quanti sono i conflitti armati e quanti morti dopo la fine di quel diluvio di fuoco e di morte che era l'ultima guerra mondiale? Pensavamo, avevamo la certezza assoluta, volevamo con tutta la nostra volontà che fosse l'ultima, dopo tutti quei morti, dopo tutta quella cenere di morti che copriva i tetti e i davanzali e le strade d'Europa, che imbiancava i nostri abiti di cenere di morti. E quanti erano i campi di concentramento? Quanti i condannati a morte? E noi perché siamo vivi? Ci chiedevamo. Ma siamo davvero vivi? Non voglio parlare, non voglio ricordare. A parlare sento di avere cenere di morti nella gola, perché noi siamo di quella generazione. Ognuno di noi almeno una volta ha cantato una canzone di guerra, e sotto le scarpe mi sembra ancora di udire il fruscio della loro cenere. Eppure uno aveva scritto: vi auguro di vedere la pace e una vita felice. E una fanciulla aveva scritto: mi hanno messo in catene, ma il mio cuore è libero di sperare e di credere in un avvenire radioso di sole. Un altro aveva scritto: muoio giovane, molto giovane, e il mio nome risuonerà dopo la morte, non come rintocco funebre, ma con un volo di speranza. Un altro aveva scritto: tra due ore il sole sorge, si udranno gli spari, l'erba piange, ma il sole sorge e bacia l'erba, la rosa è vivida. Guardate, il sole sorge, tutti voi a casa inginocchiatevi all'alba. Invece abbiamo tutti tradito. Inutile scusarci, sono degli alibi. E pensare che io sono un cristiano. Invece, quanti sono i conflitti armati, quanti sono i morti dopo quell'ultimo inferno di ferro e di fuoco? Guerre di liberazioni, guerre di offese, guerre di difese, guerre giuste, guerre ingiuste, rivolte, guerriglie. Altri milioni di uccisi. Ho cercato le statistiche, signore, ma le statistiche dei morti non sono mai ufficiali. E poi mancano le statistiche dei torturati, dei condannati e i campi di concentramento che non sappiamo. È detto in un salmo: disperda Iddio tutti quelli che vogliono le guerre. Ma io ho paura a gridare così, perché siamo tutti colpevoli. Signore, perdonaci tutti. Buonasera.